Santo Gesù Cristo, vediamo di percorrere insieme le provocazioni, i contenuti delle tre letture della messa di questa mattina. Oltre al riunito è la Pentecoste di Gerusalemme, è la Pentecoste ebraica sulla quale subentra la Pentecoste cristiana. Come mai per ben quattro volte si parla di lingua, lingua, lingue? Vedete, nel prefazio, se starete attenti, ci sarà la sintesi teologica e biblica della provocazione di questa domenica, ma è importante che andiamo indietro nel tempo al primo libro della Bibbia, quando Dio dice al popolo, all'umanità, non c'è ancora il popolo eletto, c'è l'umanità, dice andate e popolate la terra, quindi andate dappertutto. Sono nati tutti da un unico ceppo, dunque la lingua era comune a tutti, diciamo gli uomini, non si può dire ancora Israele, a tutte le creature umane del tempo. Andate. Ma a un certo punto questi arrivano in una pianura e vi si trovano bene, è ubertoso, è fertile. E perché noi dobbiamo fare quello che ha detto il Signore da qua al di là? È così bello stare insieme, stiamo qui. Anzi, facciamoci un simbolo di unità con cui anche se si è lontano lo si vede e che si crea l'unità di questa umanità. E costruiscono quella che noi conosciamo come Torre di Babele, dove la termine Babel vuol dire porta del Dio nella lingua mesopotamica allora. E Dio dice, ma come? Un'altra disobbedienza? Gli ho detto di andare, di curare il mondo. Questi invece dicono no, facciamo la nostra unità. E allora dice la lingua della Genesi, Dio dice, beh, scendiamo e confondiamo le lingue, così che non si capiscono più tra di loro. Ma c'erano vari linguaggi, è un modo per spiegare anche i diversi linguaggi presenti sulla terra, però ecco, non conoscendosi più, non riconoscendosi più, non capendosi più, si dividono in vari popoli, in varie lingue, così come lo Spirito Santo allora aveva confuso. E c'erano di vari che parlavano una lingua, un'altra si preferisce. E si diffondono, così come aveva detto Dio, sulla terra e la vanno a popolare. Qual è il messaggio iniziale subito? È che l'unità del popolo, dopo il peccato di origine, non è prodotto di una volontà umana, di un'architettura umana, di una simbologia umana, ma sarà un dono dello Spirito Santo che avrà proprio il giorno del Pentecoste, lì ci sarà un solo popolo. Un'altra espressione che è contenuta nella prima lettura è ancora questa, ma come mai i discepoli di Gesù si mettono lì proprio il giorno di Pentecoste, la Pentecoste ebraica? Avete udito l'elenco dei popoli che sono presenti in Gerusalemme, che è la capitale religiosa del mondo di allora, la capitale politica e economica era Roma. Vedete, una delle spiegazioni che derivano da questa immagine proprio è che lo Spirito Santo lì manifesta quanto era avvenuto prima. Perché? E la carrellata biblica è indispensabile per capire questa festa, quindi abbiate pazienza due minuti. Quando questa cozzaglia di gente, migliaia di persone, si trovò in piedi del monte Sinai, erano usciti dalla schiavitù d'Egitto, durata ben 430 anni. Quindi non è più neanche concezione di popolo, di Dio, di dignità, di libertà, di responsabilità, erano schiavi d'Egitto. Dio si rivela loro. E come si rivela? Attraverso dei segni, dei simboli che vengono richiamati qui, rumori, terremoto, lingue di fuoco, sul monte Sinai c'era il cosiddetto rovento ardente e c'erano tuoni e lampi che facevano tremare la terra, il popolo di Israele aveva paura. Sarà Mosè chiamato da Dio che salirà il monte Sinai. Riceve quello che riceve, scende dal popolo per farlo dice il popolo, nessuno vi accetti come suo popolo. Voi accettate di essere il popolo di Dio? Perché ecco, se voi siete il suo profeta geloso, di Gerusalemme tutti i profeti, i vecchi, i giovani, tutti, avrete i doni dello Spirito Santo, e loro dicono una cosa, una formula, che percorre tutte le pagine della Bibbia, ogni qualvolta il popolo di Israele viene ritrovato nell'alleanza con Dio, o parte dell'alleanza che non andate perdute o non osservate, e dicono, quanto il Signore ha detto, noi lo faremo. Si costituisce il popolo di Israele. Ma in Gesù, e avviene il battesimo, si costituisce il nuovo Israele. Perché vedete, a Giordano, dopo il battesimo di Gesù, scese su di lui lo Spirito Santo sotto forma di colomba. Colomba è un simbolo, è uno dei simboli anche del popolo di Israele. Posandosi su Gesù c'è il nuovo Israele, il nuovo popolo di Dio. Ma chi lo sa questo? Lo sa Gesù, lo sa Giovanni Battista, quel popolo che hanno visto. Cosa viene poi? State attenti, come viene fuori il nuovo popolo di Dio che Gesù è. Avviene da poco, siamo soltanto al secondo capitolo della Vangelo di Giovanni, Gesù si reca a Cana per delle nozze. Che cosa avviene lì? In breve, Giovanni l'Evangelista mette sulle labbra di Maria la formula di alleanza che il popolo Israele pronunciò in faccia al Sinai e diventò il popolo di Dio. Perché la Madonna dice ai servi, quanto egli vi dirà, fatelo, ma questa è una formula che stipula l'alleanza. E sì, al Sinai c'era Mosè, a Cana c'è Maria. Avevano detto il popolo, accettiamo, e ha venuto che era il popolo di Israele. Avevano detto alla Madonna, fate quanto egli dirà, come l'alleanza, annota l'Evangelista Giovanni, siamo nel versetto 12, nel capitolo secondo, che da quel momento i discepoli credettero in lui. Lì si è fondato il nuovo popolo di Dio. Attorno a Gesù Cristo, del quale abita lo Spirito Santo. È avvenuto questo a Giordano. Allora vediamo, ecco come si manifesta poi la Pentecoste e la manifestazione pubblica esterna della Chiesa che è nata attraverso la fede di Maria, che ha suscitato la visione dei discepoli a Cristo. Da quel momento i suoi discepoli credettero in lui. Ha fatto un cammino di crescita attorno a Gesù e finalmente è con l'azione dello Spirito Santo che si realizza secondo le promesse di Dio, sono quelle del Genesi, no? E che davvero lo Spirito Santo dà una forma di linguaggio che è basato sulla fede. Sono fede in Gesù Cristo, sono l'intervento di Dio come risultato dello Spirito Santo presente ormai nell'umanità. Altro che facciamo un segno, facciamo l'unità, stiamo uniti e si sfondilizzi. Arriva l'unificante Spirito, come ce lo descrive San Paolo nella lettera ai Corinzi, nella seconda lettura di oggi. Per l'unità comune ci sono vari doni dallo Spirito Santo. La Chiesa si manifesta, che è nata attraverso la fede di Maria, a Cana di Galilea, si manifesta adesso come Chiesa attorno al Cristo, nella Pentecoste ebraica che diventa la Pentecoste cristiana, perché si realizzano le promesse di Dio. Guardate che dice l'autore degli Atti, Luca, dice che gli ebrei, gli apostoli, parlavano la loro lingua. Ma tutti quei popoli che erano presenti udivano il loro linguaggio, il loro idioma. Allora l'unità non avviene perché c'è un appiattimento culturale o linguistico, quello che vi pare. L'unità avviene con la fede che viene annunciata dagli apostoli attorno al figlio di Dio, il dono del Padre all'umanità, il quale, salendo al cielo, poi avete udito della preghiera del Vangelo, invierà lo Spirito Santo, perché questi uomini che hanno creduto in lui siano uniti dallo Spirito Santo in un'unica fede, in un'unica testimonianza e in un'unica vocazione, quella della vita eterna. diciamo molto molto sintetica della biblica per quanto concerne la Pentecoste cristiana e il fenomeno delle lingue, perché ognuno lo sentiva parlare delle proprie lingue, li aiutiamo a parlare delle nostre lingue, delle grandi opere di Dio. Non hanno parlato allora di politica, di economia, di sociologia, come fare le opere di Dio. Ed era lo Spirito Santo che li aveva animati, e siccome al Sinai era venuto tutto il suo trono gusto, no? Qui si ripete la stessa cosa, avete udito la descrizione degli Atti degli Apostoli. Un vento che si partì su di loro, che la casa, riempì la casa dove si trovavano, le lingue di fuoco, eccetera. Si ripete il fenomeno del Sinai, là c'era Mosè, si ripete la Gerusalemme, nel giorno di Pentecoste, dove c'è la fede in Gesù, suscitata dalla fede, dalla mediazione per questa umanità della Vergine Maria, perché lei fa nascere la Chiesa. E lì ecco che la Pentecoste sta al mistero pasquale di Cristo, come l'Epifania sta al mistero della nascita di Cristo. No, chi lo dimostrerà? Lo farà proprio l'Epifania. La parola dell'Epifania vuol dire manifestazione all'intorno, quindi all'umanità. La Chiesa che è nata attraverso la fede di Maria cambia l'idea con la fede di Gesù, si manifesta come Chiesa di Cristo, animata dallo Spirito Santo, proprio nella giornata di Pentecoste. Ecco qui i parallelismi che si possono fare. Qual è l'azione dello Spirito Santo? Guardate che non solo realizza le promesse di Dio e rende viva questo desiderio dell'uomo di essere una sola cosa, non è il prodotto della buona volontà degli uomini. Gli uomini davvero non sono capaci solo di odiarsi e di farsi del male. È un dono dello Spirito questa unità. Unità dell'umanità. Unità dell'uomo in se stesso, ricomposto in unità dopo il disastro del peccato originale. È il dono di Dio. Ed è un dono d'amore. Non può essere diversamente, perché Dio è amore. Ed è un dono d'amore che vuole il bene dell'uomo. E il bene dell'uomo non è quello solo di ricomporre l'unità della fede vera, ma è quello anche di renderlo l'uno indipendente dall'altro, l'uno sollecito dell'altro, l'uno rispettoso dell'altro, non invidioso e geloso come Caino, che i vari doni che non sono i miei, ma riconoscere che questi doni che lo Spirito ha messo nei vari soggetti umani, anche in questa Chiesa, insomma nelle comunità, nelle famiglie, la diversità che c'è, non solo biologica, fisica, che uomo, ma psicologica, eccetera, eccetera, sono per l'utilità comune, per tenersi per mano, e con la differenza tra Caino e Abele e nella torre di Babele, tenersi per mano con l'unico linguaggio che hanno pensato, che è quello dell'amore, un amore che è stato vissuto in tutte le sue componenti fino alle sue estreme conseguenze proprio da Gesù sulla terra della croce. Non c'è amore più grande di questo, e lo Spirito Santo sta agendo dentro di noi così. E l'annuncio di allora a Gerusalemme, l'annuncio di oggi nella Chiesa, lo Spirito Santo rinnova i suoi prodigi, rinnova su quegli uomini che hanno creduto in Gesù, su noi che siamo fedeli cristiani, cattolici, che crediamo in Cristo, che è Dio donato a noi il sotto dei morti e che è salito per prepararci un posto e là ci aspetta tutti. Guardate, c'è una visione, non voglio farla lunga, però la solennità oggi è. C'è una visione biblica che vede il profeta Ezechiele. Ezechiele vede una distesa infinita, incalcolabile di ossa e di vite. E Dio dice, sai che sono questi Ezechiele? Sono di bene. Il popolo eletto, quindi l'umanità, e allora bisogna parlare così. Ossa e di vite. E dice, profetizza figlio dell'uomo, profetizza. E lui profetizza, nel modo di dire, io sono le chiamate, e ci fu un rumore grosso, ognuno cercava il suo corrispondente, il soggetto unico, irrepetibile, che l'uomo anche al di là della corruzione sepolcrale e del disfacimento anche della creatura, della biologia, e quello che gli pare, lo ha fatto anche osso. Si vedono tutti insieme. Allora sono degli scheletri. E Dio dice, profetizza ancora, figlio dell'uomo. E descrive così la Bibbia. e si costruirono su questa ossa i vermi, la carne, la pelle. Ma sono ancora gli animali, sono ancora dei morti, i vestiti tutti devono essere morti. E dice: profetizza, figlio dell'uomo. E arrivò lo Spirito di Dio che era in posto di loro e li rese soggetti viventi. E poiché il popolo di Israele in quel periodo era angosciato perché era in esilio, secondo me torneremo alla nostra terra. Voi toglierete la vostra terra, è un simbolo per noi che usa lo Spirito Santo. Vuole rianimarci dentro le nostre miserie umane, morali, spirituali. Vuole rianimare anche il nostro corpo al di là della corruzione sepolcrale per riportarci non nella terra di Cana, ma nella terra degli esordi, nella spiaggia degli eventi, nel cuore di Dio. Ed è lo Spirito Santo che deve rinnovare dentro di noi oggi questo tipo di fede. Lo Spirito Santo ha preso possesso su di voi, dice Gesù, rimarrà presso di voi, sarà in voi. Quindi come in Cristo anche noi c'è questa animazione dello Spirito Santo, siamo abitati dall'amore di Dio, personificato dallo Spirito Santo. Siamo soggetti, abitati dall'amore infinito di Dio. E se noi stiamo attenti, porgiamo un orecchio ai suggerimenti dello Spirito Santo che è in noi, beh, noi non svaniremo la vita, la nostra vocazione terrena, umana, spirituale, poi con le varie vocazioni, io da prete, voi da sposate, da singoli, quello che vi pare. Non faniremo esistenza umana. E questo spirito, nonostante le nostre miserie rappresentate proprio da queste ossa, da limite, della miseria di Ezechiele, nonostante noi possiamo anche inaridire il cuore, lo spirito, lo fisico, quello che vi pare, lo Spirito Santo agisce dentro di noi per portarci alla statura di Cristo, per renderci capaci alla risurrezione dei morti di partecipare alla gloria stessa del Cristo che si è alla destra del Padre. Ed è là a pregare, io pregherò il Padre, e là a pregare con Cristo che intercede sempre per noi, perché ci mandi questo paracleto, cioè questo avvocato di persone, questo consolatore dello Spirito, questa energia di vita e di vita divina, perché non dobbiamo smarrire la nostra meta finale, non dobbiamo smarrire anche la differenza che c'è tra di noi, che è una differenza di complementarietà verso la pienezza della santità, nella condivisione dei doni, dei talenti dello Spirito. Sono dati a ciascuno di noi per l'utilità comune, dice San Paolo, per il bene comune. Tutte queste cose le offre l'unico medesimo Spirito, distribuendolo come vuole lui, ma per il bene di ciascuno di noi, perché accogliendo e donando noi diamo il mistero di tua Trinità, Dio, che si accolgono, si donano e nel loro pietro d'amore fanno dono della loro vita, lo Spirito, in ciascuno di noi. Voi capite che dovremmo andare avanti parecchio ancora, perché è affascinante la storia, questa è la sintesi, la storia salvifica che avviene nel suo pieno compimento proprio nel mistero del Pentecoste, lo sentirete poi nel prefazio, se lo seguite bene, che è una armoniosa questa liturgia. Io vorrei solo che restasse dentro di noi il desiderio, la volontà di mettere il nostro spirito in sintonia con lo Spirito di Dio che è dentro di noi, perché lo Spirito d'amore vorrei che dentro di noi, ed è un po' che dobbiamo chiedere alla preghiera, questo Spirito possa agire, acculturare mente, spirito, cuore e vita, per renderci capaci davvero di vivere questo sogno d'amore, questo progetto santifico che Dio ha su ciascuno di noi. E lo dobbiamo chiedere in questa messa, per noi, per le persone che amiamo, per la Chiesa, per l'umanità, perché tutti siano abitati da questo spirito d'amore, si vede davvero quell'unità che volevano gli uomini a Babilonia, che alla torre che hanno fatto, ma che non è un dono dell'uomo, ma è un regalo di Dio. Lo dobbiamo chiedere, questa umanità non vada più a Babele, ma vada a Cristo, e in lui ritrovi quest'unità d'amore, questa unica vocazione verso la pienezza di ogni essere umano nel servizio reciproco secondo la diversità dei doni e dei talenti. Ci ascolti il Signore. rinnovi il fodice di Pentecoste su ciascuno di noi senza